come è morto Gesù. Forse ci si poteva aspettare, nell'ordine dei novissimi, una riflessione questa sera sul giudizio, morte, giudizio, inferno, paradiso. Ma a me pare che il mistero della morte debba essere subito illuminato dal mistero del paradiso, dall'ultimo dei novissimi. Il paradiso non è un luogo, il paradiso l'abbiamo qui, presente, in mezzo a noi. Il paradiso è Gesù, Gesù vivo. Mi sembra importante non separare questi due aspetti della Pasqua, la croce, il Venerdì Santo e la risurrezione, la domenica di risurrezione. È solo alla luce della risurrezione che si comprende il senso della croce e il senso anche ultimo della morte cristiana. Quindi la meditazione di questa sera è strettamente legata a quanto dicevo ieri sera. In fondo vorrei rispondere per quello che è possibile umanamente a questa domanda: ma che cosa fonda la mia speranza che la morte non è la fine di tutto, ma è solo la porta verso il paradiso? Dov'è che trovo fondamento a questa fede, a questa speranza? La risposta è proprio la risurrezione di Gesù. Se Cristo non fosse risorto, ce lo dice più volte San Paolo, sarebbe vana la nostra fede. Noi avremmo soltanto delle illusioni, magari anche delle belle parole, ma niente di certo. Ecco, il primo punto sul quale vi invito a riflettere è proprio questa unione stretta tra la croce e la risurrezione, tra la morte e la Pasqua. Due facce della medesima realtà, dello stesso mistero. Pasqua è insieme morte e risurrezione. Perché è così importante tenere uniti morte e risurrezione? Io penso che la croce, anche la croce di Gesù, senza la risurrezione è vuota, si ferma davanti al muro, il muro della morte. E d'altra parte, la risurrezione senza la croce è qualcosa di inconsistente. Proverò a dirlo così, in modo più positivo. Risorgendo, facendo risorgere Gesù dai morti, il Padre ci dice che solo quella vita lì, solo quella morte lì è capace di attingere all'eternità, di essere eterna. Facendo risorgere Gesù, il Padre ci dice che solo chi vive così e chi muore così vive per sempre. Per questo ieri sera ci siamo dilungati un po' a contemplare come è morto Gesù. Perché proprio perché è morto così è risorto. D'altra parte l'aveva detto lui stesso: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Noi risorgeremo, sì, ma una condizione: che vivremo e moriremo come Gesù. Se noi viviamo e moriamo con Lui e come Lui, risorgeremo insieme a Lui. Ma non si può risorgere se prima non si vive e non si muore come Lui, cioè se non si vive il dono della vita, il dono che Lui ci ha fatto dalla croce. Noi questa sera meditiamo ancora la croce, ma per così dire nel versante luminoso. La croce questa sera per noi si illumina perché ci dice: ecco, se vivi e se muori così, vivi per sempre. Mentre Gesù in mezzo a noi questa sera non è semplicemente il Gesù dell'ultima cena, e non è neppure soltanto Gesù sul Calvario. Gesù è presente in mezzo a noi nei segni sacramentali del suo corpo e del suo sangue, come il risorto, colui che è vivo. Allora ci portiamo a casa innanzitutto questa convinzione forte: posso vivere anch'io come il Signore Gesù per sempre, posso oltrepassare le porte della morte, ma devo vivere quello che Lui ha vissuto sulla croce, donando anche io la mia vita come Lui. Dicevo che in mezzo a noi c'è Gesù vivo nei segni sacramentali eucaristici, perché Gesù risorto è vivo per sempre. Tanti anni fa ho trovato queste immagini che ho sempre conservato nel cuore, l'immagine della nostra vita terrena come se si svolgesse in una stanza. Siamo tutti in questa stanza che è la vita terrena. E poi in fondo alla stanza c'è una porta, la porta della morte. E di là c'è la stanza della morte. E la risurrezione cos'è? Che stanza è? La risurrezione non è ritornare nella prima stanza, no. La risurrezione la vivremo nella terza stanza. Gesù risorto non è tornato semplicemente alla vita di prima, come Lazzaro, come il figlio della vedova di Nain. La risurrezione non è una reincarnazione come tanti credono, ma è una vita nuova, è una vita eterna, non soltanto nel tempo ma anche nella qualità, è una vita piena, non è semplicemente il ritorno a quello che siamo adesso. Pensate che tristezza se per l'eternità dovessimo essere come adesso, con i nostri acciacchi, i nostri difetti. Sarebbe un tormento la risurrezione, non una grazia. E invece no, la risurrezione della vita eterna è qualcosa di nuovo, di definitivo. Gesù non è redivivo, ma è vivo. Vivo e presente. Anche qui bisogna intenderci. Tante volte usiamo questa espressione ma in forma molto ridotta, è vivo nei nostri cuori, sì, va bene, ma è vivo nel ricordo, è vivo come un simbolo.
Risorti con Cristo già adesso,
cercate le cose di lassù. Paolo parla al presente, siete risorti già con Cristo. Anche questo è qualcosa di meraviglioso. Noi pensiamo sempre che la vita eterna sia solo nel futuro, che bisogna solo aspettare. No, la vita eterna comincia già adesso, bisogna già cominciarla qui. Coltivando quella mentalità sulla quale torneremo subito, che ci suggeriva San Paolo. Ma voglio insistere su questo punto importante. Dice che le cose che stiamo dicendo sono vere, che la morte può essere vinta, che la vita eterna non è una favola, un mito. Chi ce lo garantisce? Ce lo garantisce il Signore Gesù con la sua risurrezione. La sua risurrezione è lì il perno di tutto. Noi possiamo mettere in crisi, in dubbio, tanti aspetti della nostra fede, ma non questo. Non questo. Questo regge tutto. Se Cristo non fosse risorto, poveri noi, dice San Paolo. E quali sono le prove, per dir così, della risurrezione di Cristo? Bisogna crederci e basta? O ci sono dei segni? Certo, dobbiamo dire subito che la risurrezione di Cristo non si dimostra come un teorema geometrico, non c'è la dimostrazione. Anche ai tempi di Gesù, pur trovandosi davanti all'evidenza, c'era qualcuno che non capiva. Però il fatto che la risurrezione non si possa dimostrare non significa che è una favola, che è una leggenda. Ci sono dei segni che ci aiutano a credere, dei segni di credibilità. E li abbiamo sentiti nel Vangelo. Primo segno, la tomba vuota. Beh, qualcuno già allora disse, beh, non è sufficiente aver trovato vuota la tomba. Possono averlo rubato, portato via il cadavere, seppellito in un'altra parte, e poi aver divulgato la diceria che è risorto. Ma leggiamo bene il Vangelo. Non si dice soltanto che la tomba, la grossa pietra, era stata rotolata via, ma che dentro il sudario e le belle erano ben piegate al loro posto. Mi pare che uno che porta via di notte un cadavere c'ha il tempo di star lì a piegare le belle, c'ha il tempo di ordinare il lenzuolo. Ma non è ancora il segno più importante. Il segno più importante sono le apparizioni di Gesù risorto. E anche qui qualcuno dice, apparizioni, che sarà sembrato di vederlo. Erano talmente innamorate di lui quelle donne. No, Gesù non è apparso solo alle donne, è apparso a quante persone? Diverse, in tempi diversi. Addirittura San Paolo dice che apparse a 500 persone insieme. È possibile che i 500 hanno visto tutti la stessa cosa? Ecco, sono dei segni per dire. dire che la nostra fede non è semplicemente appoggiata a delle leggende, a delle pie tradizioni, ma a un fondamento certo che non si dimostra logicamente perché richiede che vogliamo credere. Il Signore non ci obbliga a credere, bisogna voler credere, ma a chi vuole credere, certo, appaiono dei segni importanti, non indifferenti. Ma andiamo avanti, ancora un passettino. Questo mistero della vita eterna, della risurrezione, del paradiso, è qualcosa di così grande che si fa fatica a dire, non si trovano le parole. Anche i Vangeli sembrano un po' imbarazzati quando ci mostrano la reazione degli apostoli. È lui? No, non è lui, lo riconosco, non lo riconosco. E poi anche Paolo usa questi schemi: cercate le cose di lassù dove si trova Cristo, come se Cristo fosse in alto e non in basso. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa sono questi modi di esprimersi? Gesù è sopra e qui c'è un sotto, e a destra non è a sinistra. Sono tentativi, tentativi di dire con parole umane ciò che è invincibile umanamente, perché supera le nostre capacità. Ma questo non significa, ancora una volta, che non ci sia un messaggio preciso per noi. E a questo riguardo riprendo le righe che abbiamo letto dall'apostolo Paolo ai Colossesi. E arrivo un po' alla conclusione di questa meditazione. Va bene, credo che il Signore è vivo, che il Signore è risorto. Credo che farà risorgere anche me, ma come devo vivere già adesso da risorto? Ieri sera abbiamo visto come Gesù muore e come Gesù ci insegna a morire. Stasera guardiamo come Gesù risorge. Qual è lo stile di vita che caratterizza il risorto? Quindi siamo invitati ad assumere. L'apostolo Paolo trova una bella immagine. Dice: chi è risorto si è spogliato dell'uomo vecchio e delle sue azioni e si è rivestito dell'uomo nuovo. È fulgurante questa immagine. Se noi vogliamo risorgere con Cristo, dobbiamo cominciare a spogliarci del uomo vecchio. Questa sera, già, che cosa devo lasciare in vita? Che cosa devo tagliare via dalla mia vita, lasciare giù per salvare? Sapete, le mongolfiere, quando vogliono salire, devono buttare a terra i sacchi di sabbia. Ecco, se noi vogliamo salire, usiamo questa immagine, vogliamo partecipare alla risurrezione di Cristo, quanti sacchetti dobbiamo buttare via? Quanta sabbia, quanti pesi. Via, 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 via. rivestiamo l'uomo nuovo, spogliamoci dell'uomo vecchio. E qui non si tratta solo di cose, ma di atteggiamenti, passioni, cattiveria, malizia, maldicenza. Sono i sacchetti che dobbiamo buttare giù se vogliamo alzarci. Santa Teresa d'Avila, che non aveva fatto studi di teologia, ma aveva passato tante ore davanti a Gesù, trova questa immagine. La risurrezione è come il passaggio dal verbo alla forza. Bisogna lasciare indietro la crisalide, appunto quel luogo vecchio di cui parla San Paolo. Ecco, avviandomi alla fine, perché adesso viene il bello. Noi non parliamo solo della risurrezione di Gesù, ma parlando di lui parliamo di noi, di come possiamo risorgere già adesso. E qui ancora una volta, come ieri sera, riprendo uno spunto da giovane prete. Aveva avuto la fortuna, come diversi di noi penso, di andare in Terra Santa per un pellegrinaggio e di pregare al Santo Sepolcro, proprio quella pietra che era stata ribaltata via 2000 anni prima. E scrive queste note: torno in questo momento al Santo Sepolcro, dove sono corso con gli altri appena giunti a portare il primo bacio sul sasso glorioso, il primo saluto, la prima adorazione. Eravamo lì con la gioia dei nostri cuori soddisfatti, con la commozione dell'anima davanti al sepolcro del Salvatore, che ci pareva di vedere, di toccare, di abbracciare. Il nostro silenzio non era rotto che dagli ultimi tritti dei passi bisbiglianti sotto la cupola del santuario e dalla voce forte e penetrante del muezzin sul mare che dall'alto del minareto prospiciente sulla piazza invitava alla preghiera. Poi passammo ad uno entro l'edicola santa a posare le nostre labbra sul sasso glorioso. Ricordo l'impressione di quel misterioso e tenerissimo primo bacio sul freddo mare, e lo ricordo per sempre anche di noi. Emozioni forti, ma non solo emozioni, propositi di vita. E il primo proposito è la gioia. Chi crede nella risurrezione tiene in dono dal risorto la gioia, non la gioia superficiale, ma quella gioia che resiste anche nelle tragedie della vita. Come faremo noi a conservare un pochino di gioia in queste giornate così difficili, quando davvero ci si ignora tragedie, anche persone care che ci lasciano? Come si fa ad essere un po' contenti se non si crede nella risurrezione? È impossibile, resterebbe solo da gettarsi giù un ponte. La risurrezione, la fede nella risurrezione ci preserva dalla disperazione, la speranza. Il secondo atteggiamento di Roncalli è questo stupore, essere lì stupito, meravigliato di quanti segni quella piccola e piccola aveva lasciato nel Signore risorto di questo grande mistero, lo stupore. Come si fa ad abituarsi alla nostra fede? A non avere più un sussulto? Ma che cose belle noi crediamo! Ma che cose grandi noi crediamo! Ma non faremo mai cambio con nessun'altra fede al mondo! Ma io non lo so, come si può passare dalla fede cristiana ad altre cose? Per carità, rispetto per tutti, ma non c'è paragone. Le realtà della nostra fede, che belle, che vere, che belle, che vere le realtà della nostra fede. Noi ci impappiniamo davanti ai nostri figli e nipoti. Dovremmo comunicarli con gli occhi, con le mani, con il cuore, ma tu non sai la fortuna di aver incontrato Cristo, la fortuna di essere stato immerso nella sua morte, nella sua risurrezione, la fortuna di essere già dentro la vita eterna, il paradiso. Su questo dobbiamo pensare. Il nostro catechismo, che sempre ci viene in mente come qualcosa di trito e ritrito, una cosa che si chiama pesante, ma a dire in tutti i conti la bellezza della nostra fede, la bellezza contemplare il risorto. Ci abbiamo qui. Ecco che il Signore ci aiuti proprio a vivere così, proiettati in Lui e a lasciarci indietro quei pesi inutili che rallentano la nostra vita.